Oggi riprendono i colloqui in Arabia Saudita tra russi e americani in un giro di incontri che porterà anche i negoziatori di Washington a incontrare gli ucraini. Mosca raffredda le aspettative di pace o tregua in tempi brevi. Gli Stati Uniti vorrebbero qualcosa di tangibile entro Pasqua. In Italia se ne discute con un certo grado di tensione tra Lega e Forza Italia, soprattutto dopo la telefonata tra Vance e Salvini. Intanto in Turchia si scende in piazza. Lo si fa dopo l'arresto del rivale politico più pericoloso di Erdogan, Imamoglu, arresto confermato ieri. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Contro chi iniziamo la settimana, Simone? Contro Trump, contro Musk, contro i Novax? Sono in attesa. Ho già il nervoso, è lunedì e ho già il nervoso.
Mattino di Simone Spezia.
Non mi pare una novità.
No, contro nessuno, cara ascoltatrice, oggi. Non in particolare, no? Posto l'odio diffuso che mi pervade, ma... Oggi c'è una cosa in particolare tra le tante notizie che circolano, tra quelle che riguardano l'Italia, che mi ha colpito e ha attirato la mia attenzione. Ora, io non so se, come dice, intervistato oggi dal Fatto Quotidiano in una delle famose interviste lunedì di Caporale, il professor Michele Ainis, l'Italia sia un paese fallito. Mi sembra un po' troppo, francamente. Detto ciò, è un paese nel quale regna un certo livello di confusione, su questo concorderete tutti. L'esempio oggi mi arriva da Milano, dove, come molti sapranno, lo sanno gli appassionati di calcio, ma anche i non appassionati di calcio, perché stiamo parlando di una sorta di monumento nazionale, lo stadio di San Siro, lo stadio Meazza. Come sapete, San Siro è stato messo in vendita. L'idea è di realizzare un nuovo stadio in quello stesso terreno. E il comune e i tecnici del comune hanno detto questo, presumibilmente. Visto che siamo già in un casino inenarrabile con tutte le inchieste che riguardano il settore dell'urbanistica, facciamo una cosa chiara e nitida: il prezzo non lo stabiliamo noi, non facciamo fare una perizia di qualche tipo, lo chiediamo a un ente statale al di sopra di ogni sospetto, l'Agenzia delle Entrate, e dicono: cara Agenzia delle Entrate, stimami a quanto devo vendere questo stadio Meazza e i terreni limitrofi che serviranno per tutto. L'Agenzia delle Entrate fa il suo calcolo. Un'analisi di 150 pagine, che non può essere accusata di non essere terza, no, perché appunto è l'Agenzia delle Entrate. Ci mette dentro il degrado, la necessità per le imprese che poi se ne faranno carico di fare dei lavori, di abbattere, eccetera, eccetera, e quindi porta questa valutazione a 197 milioni. Procura indaga per danno erariale. Ma si può fare qualcosa in questo paese? Diciamo, fare un'operazione, diciamo, pulita, chiara, netta, e non trovarsi senza qualcuno che ti apra un'indagine? Adesso è contro ignoti, non ci sono indagati, non tutto quello che volete. E per carità, magari il prezzo dettato all'Agenzia delle Entrate è sbagliato, io non lo so sinceramente, ma si può finire sempre nel penale?
Maledetta me che mi sono messo in mezzo a questo casino, maledetto!
matter, should it break your heart? I don't know if you can take.
È così, è così. Del resto, siamo sempre un paese nel quale il venerdì pomeriggio viene varato un decreto per rendere operativi tutti gli autovelox che erano stati solo approvati dal ministero e non omologati, e poi viene ritirato poche ore dopo perché pare il ministro Salvini sta riflettendo, dice, perché si sono accorti di un buco imbarazzante, per cui se avessero dato il via libera a quel decreto avrebbero disattivato tutti gli autovelox approvati precedentemente, e quindi ci sarebbe, dato che scattava d'estate, ci saremmo trovati senza tutor, senza autovelox. Io non so come si lavora nella pubblica amministrazione italiana. E poi, non so, avrà le sue colpe il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, però non posso immaginare che l'abbia scritto lui un decreto di quel tipo. Vabbè, vabbè. Buongiorno, è lunedì 24 marzo, sono le 6:36 minuti e 30 secondi. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Turli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, appunto, con il numero che ben conoscete, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ci siamo dunque. Prima ancora, anzi no, per rimanere sui grandi temi di queste ore, a prescindere dallo stadio di San Siro e dagli autovelox, posto che gli autovelox sono un grande tema perché interessano tutti noi, e anche, se volete, lo stadio di San Siro, perché in realtà ci consente di aprire una finestra più in generale su come funziona A, la pubblica amministrazione in Italia, B, la giustizia. Vorrei partire, invece che da tutta la questione russo-ucraina, anche perché, diciamocelo chiaramente, stanno andando avanti questi colloqui, ma non si sa dove questi colloqui porteranno e dove arriveranno, perché quello che sappiamo è che oggi si incontrano i russi e gli americani, domani si incontreranno gli americani e gli ucraini. Sappiamo che la Russia sta continuando a bombardare l'Ucraina. Sabato notte è morto un bambino di 5 anni in un bombardamento a Kiev, stanno continuando a colpire molto duramente. Sappiamo anche che la Russia sta tenendo il freno tirato sull'ipotesi che si possa arrivare ad una tregua a breve. Molto semplicemente staremo a vedere, e tra un attimo arriveremo alle questioni italiane. Ma la cosa sulla quale mi vorrei soffermare è in realtà la questione dei dazi. Perché? Perché il fine settimana che ha portato, per uno dei paesi che potrebbero essere tra i più colpiti dai dazi, il Canada, l'annuncio di nuove elezioni da parte del neo premier Mark Carney. Arriveranno le elezioni canadesi, si confronteranno Carney e i conservatori, sarà lui il candidato premier, ha portato anche un disegno interessante, quello del Canada, per contrastare i dazi. E non è un disegno di controdazi, di reazioni agli Stati Uniti solamente in termini di maggiori tariffe, maggiori ostacoli all'esportazione degli Stati Uniti verso il Canada, ma a un'opera di radicale semplificazione del commercio interno al Canada. Ci sono moltissimi ostacoli al transito di merci, al transito di energia e via dicendo tra le varie province del Canada. L'abbattimento di tutte queste barriere può portare a una crescita dell'economia, sostiene il governo, di 200 miliardi di dollari. Perché ve ne sto parlando e perché stiamo parlando di un luogo apparentemente così lontano? Perché qualcosa di simile avviene in Europa. Allora, laddove noi stiamo reagendo in questo momento con il dazio, no? La risposta è Trump ci mette delle tariffe, l'amministrazione americana ci mette delle tariffe del 25% sulle esportazioni di acciaio e alluminio, allora noi colpiamo la Harley Davidson, il Barbon, eccetera, eccetera. Vi do solo questo dato, anzi questi due dati che possono essere interessanti e vengono da uno studio del Fondo Monetario Internazionale. Le barriere interne all'Unione Europea, che noi riteniamo essere un mercato aperto, cioè noi riteniamo che in Europa si possa commerciare tranquillamente come si commercia, no? Come si commercia all'interno del nostro paese, equivalgono a dazi complessivi solo per il settore manifatturiero del 44%. Nel settore dei servizi, e quindi la finanza e non solo, insomma tutto il resto, siamo nell'ordine del 110%. Ora, pensate se invece di rispondere ai dazi, ed è quello che ha auspicato tanto da Mario Draghi quanto da Enrico Letta nei loro due rapporti, se invece di rispondere con dei dazi noi rispondessimo con una vera e grande apertura di mercato. Mi sembra uno stimolo per aprire la settimana che può essere interessante. All'ombra della situazione dei colloqui tra Russia e Stati Uniti e poi tra Ucraina e Stati Uniti, Pechino starebbe valutando l'ipotesi di unirsi alla cosiddetta coalizione dei volenterosi in vista di una potenziale missione di mantenimento della pace. Una cosa accolta con soddisfazione dal ministro degli esteri Tajani.
Ma mi pare una disponibilità da tenere in grande considerazione. Io ho sempre detto che serviva creare una zona cuscinetto con una presenza anche di peacekeeping delle Nazioni Unite, e quando parlavo di Nazioni Unite e Consiglio di Sicurezza dicevo in maniera chiara che doveva esserci anche la Cina. Quindi se la Cina è intenzionata a muoversi in questa direzione, credo che sia quella giusta per garantire pace e stabilità in quella parte così difficile.
In tutto ciò, sempre su questa questione, sulla questione internazionale, si sta svolgendo un momento di forte tensione, non il primo a dire il vero, tra la Lega e Forza Italia, quindi all'interno dei partiti di maggioranza. Alcuni retroscena rivelano addirittura una telefonata del segretario di Forza Italia, vice premier e ministro degli esteri con Giorgio Meloni, irritato per le uscite della Lega, irritato per la telefonata tra il leader della Lega Matteo Salvini e il vicepresidente americano Vance. È un po' il concetto che Tajani ha espresso l'altro ieri dicendo la politica estera la fanno la Presidente del Consiglio e il ministro degli esteri a dire no. Tutti gli altri sono fuori. Dice Salvini, commentare negativamente, cioè ragionare intorno a tutto questo è scherzi a parte, non giornalismo. Io sono vicepresidente del Consiglio e chiamo, non dico il mio omologo perché è superiore a me per importanza, per parlare di altre cose, tra cui i trasporti. E poi lo ringrazia per il lavoro sulla pace.
L'ho ringraziato perché sta facendo di più Trump per la pace in due mesi che non altri in tre anni, e spero che anche a Bruxelles si mettano in animo che bisogna lavorare per la pace, non per il riarmo, per gli eserciti.
Tajani era a Milano per un evento di Forza Italia dedicato all'Europa e commenta un'intervista che era stata realizzata dal sottosegretario da Repubblica al sottosegretario Durigon, il quale diceva: se Tajani ha bisogno di una mano con l'amministrazione americana, noi siamo qua pronti a dargliela, quasi a dire non ha abbastanza entrature, non è abbastanza abile. Lui risponde, dice: tutti hanno bisogno di farsi aiutare, anche io, ma non mi sento in difficoltà, lo giudicheranno gli elettori. E poi dal palco parla di populisti qua qua qua, qualcuno interpreta queste parole come un attacco alla Lega.
E che differenza c'è tra un partito serio e un partito qua qua qua? Un partito qua qua qua è un partito che parla, che dice senza studiare, senza riflettere. I partiti qua qua qua sono i partiti populisti, quelli che un giorno dicono una cosa, un altro giorno ne dicono un'altra. I partiti seri sono quelli che studiano, che approfondiscono e poi parlano e poi decidono e poi fanno quello che dicono e non rinnegano quello che dicono cambiando idea.
Così dunque Tajani. Altri due fronti non meno importanti dall'estero ancora una volta. Il primo è quello turco, dove Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan per le presidenziali 2028, è stato arrestato e l'arresto è stato confermato. La piazza di Istanbul si è riempita da 5 giorni consecutivi, proseguono le proteste in tutto il paese. E almeno 55 delle 81 province turche hanno registrato cortei, proteste e anche scontri con la polizia antisommossa, che ha reagito con gas lacrimogeni ma anche proiettili di gomma, spray al peperoncino e granate a percussione, accusato İmamoğlu di corruzione. A Gaza, dove si sono superati, secondo la fonte sempre il Ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, si sono superate le 50.000 vittime, e sempre secondo il Ministero 673 persone sono state uccise, 1.233 ferite da quando è stata rotta la tregua. Una delle novità di queste ore è l'acuirsi delle proteste nei confronti del premier Netanyahu, anche da parte della popolazione israeliana, che scende in piazza e chiede una nuova tregua, a partire soprattutto da quello che si pensa sulla sorte degli ostaggi. Manifestazioni da Gerusalemme, vicino a casa di Netanyahu, a Tel Aviv, anche con tafferugli. Si parla dell'ipotesi addirittura adesso di uno sciopero generale. Il traffico.
Spezia, è un po' che non odi nessuno o mi sono perso qualche puntata?
24 mattino.
Caro Spezia, ma credi veramente che con i sovranisti che ci ritroviamo in Europa sia possibile abbattere i dazi interni all'Europa?
No, lo trovo molto difficile, ma se posso dire, caro ascoltatore, non sono solamente i sovranisti. Tutti i governi fino ad oggi, di qualsiasi colore politico, hanno ritenuto che il modo migliore per proteggere l'industria nazionale e i servizi nazionali fosse mettere delle barriere tra uno Stato europeo e l'altro. Lo vediamo in maniera macroscopica nel momento nel quale Unicredit si vuole comprare Commerzbank, e nel momento nel quale si ragiona di grandi operazioni finanziarie sul territorio europeo, così come quando si parla di grandi operazioni che riguardano il settore manifatturiero. E mi pare evidente, cioè il nazionalismo economico non è una prerogativa dei partiti sovranisti, mi pare, in tutta sincerità, e questo vale da destra a sinistra, dalla Francia all'Italia, perché i francesi li accusiamo spesso ma non siamo molto diversi. Questo è un paese, come ci ha ricordato l'Istat nella giornata di venerdì, che era la giornata mondiale dell'acqua, nel quale le perdite medie degli acquedotti italiani superano il 42%. Ve lo ripeto, il 42% dell'acqua che viene immessa negli acquedotti si disperde per i più svariati motivi. È vecchia la rete, qualcuno ruba l'acqua, molto semplicemente, ce ne sono tantissimi naturalmente. È un paese nel quale circa 6 milioni e 600 mila italiani, lo ripeto, 6 milioni e 600 mila italiani non sono allacciati alla rete fognaria pubblica, ok? In 41 comuni italiani il servizio è completamente assente. Però vogliamo soffermarci sulla questione della dispersione idrica. Dispersione idrica che è a quei livelli, e poi ogni estate che arriva o ogni inverno che arriva, come è stato quest'anno, ci lamentiamo della siccità. La situazione più difficile in queste settimane si sta verificando in Puglia, che è uno dei cuori produttivi dell'agricoltura italiana. Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a lei.
Ci dà innanzitutto un quadro della situazione dalle vostre parti?
Noi abbiamo un problema relativo, un grossissimo problema relativo al all'acqua, all'approvvigionamento idrico per quanto riguarda il settore agricolo e ovviamente tutto questo lo stiamo denunciando noi come Confagricoltura da diversi anni. Tant'è che ho dedicato il mio mandato proprio a far conoscere quelle che sono le problematiche dell'acqua. In provincia di Taranto, per esempio, noi abbiamo una situazione assurda. Viviamo una dispersione idrica pari al 60%, e questo non lo dice Confagricoltura, ma lo dice la stessa Regione Puglia, cioè noi disperdiamo così tanta acqua che il 60% dell'acqua che noi acquistiamo dalla vicina Basilicata, perché la Puglia purtroppo ha scarsissime risorse idriche, le acquistiamo dalla Basilicata e quando la trasportiamo ne perdiamo il 60%, quindi siamo di fronte a uno spreco gigantesco, ma nelle altre province pugliesi non è differente. E quindi ovviamente come organizzazione degli imprenditori agricoli abbiamo più volte evidenziato questa problematica. Poi abbiamo una gestione del consorzio di bonifica che arriva dai consorzi di bonifica commissariati, che sono stati commissariati da circa 20 anni, in una situazione catastrofica dove le reti non esistono più e quei canali che teoricamente nel momento in cui arrivano queste bombe d'acqua dovrebbero andare a drenare e quindi consentire di evitare di allagare i nostri campi e le nostre città, questi canali non esistono più, quindi siamo di fronte a una situazione, a una gestione di tutta quella che è la risorsa idrica, ma più in generale della tenuta del territorio, davvero disastrosa.
Senta, l'impatto che si potrebbe registrare, c'è già qualche stima, è un 30% in meno per la produzione del pomodoro da industria per quest'anno.
Sì, pomodoro da industria, grano duro, ma anche le colture, abbiamo dall'uva da tavola, siamo i primi produttori di uva da tavola nel nostro paese, siamo i produttori di agrumi, insomma abbiamo tutte le colture che vanno in affanno, e quindi ma anche l'olivo, semplicemente l'olivo, una pianta tradizionale, storica, il simbolo della nostra regione, tra l'altro sotto attacco della xylella, che purtroppo a causa di queste problematiche scontano un abbattimento significativo delle produzioni. Il 30% è nulla rispetto a quello che abbiamo vissuto anche su altre colture, per esempio il grano duro, abbiamo avuto perdite superiori al 50%, e questo ovviamente sta a significare quanto il bilancio dell'azienda agricola pugliese è in fortissima crisi.
Senta, Lazzaro, siamo
nel... Lazzaro, se vuole.
Lazzaro, mi scusi. Ascolti Lazzaro, siamo all'inizio, no, meglio, siamo a un quarto del 2025. Nel 2026 finisce teoricamente il lavoro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR, che aveva una previsione di investimenti che riguardavano il settore dell'acqua, ha fatto qualcosa oppure no sul territorio?
Sì, attraverso Acque del Sud, che è l'ex ente di irrigazione che dipende sostanzialmente dal Ministero dell'Agricoltura, devo dire in questi ultimi mesi ha dato un'accelerata importante per quanto riguarda gli investimenti nelle condotte principali, quindi le infrastrutture strategiche dal punto di vista dell'irrigazione. Ovviamente nulla è stato fatto per quanto riguarda poi la distribuzione di questa, che è centrale, la distribuzione dell'acqua, quelle condotte che ci fanno perdere il 60% dell'acqua, che sono di proprietà della Regione Puglia, gestite dal consorzio di bonifica attualmente commissariato, e ovviamente non abbiamo fatto neanche i progetti, per cui è difficile che il PNRR possa intervenire su questa partita.
Quindi tu, sarà tutto demandato ai fondi di coesione, i quali a loro volta non riusciamo a spendere, quindi diciamo.
È un grossissimo problema in termini di gestione, tutto quello che riguarda l'acqua in Puglia, ma più in difficoltà tutto quello che riguarda il settore dell'agricoltura. Noi siamo una delle principali regioni agricole d'Italia e all'interno del Dipartimento Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia mancano 300 unità di personale rispetto a quella che è la pianta organica. Ovviamente non si riesce neanche a pensare di poter chiedere di più rispetto a quello che stanno facendo i funzionari, che sì, alcuni sono davvero molto bravi, però sono di fronte a delle condizioni davvero assurde.
La ringrazio, grazie al Presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzaro, occhio all'accento, grazie, buona giornata davvero. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, il GR.